Avrei tanto voluto iniziare il mio racconto presentandomi, ma ad essere sincero, nemmeno io saprei dirvi con quale nome venni battezzato, visto che non ho mai conosciuto i miei veri genitori. L'unica cosa che ricordo è che la famiglia che mi adottò mi registrò prima come Medardo, poi all'anagrafe come Luigi Lo Perfido. E già, mi sembrava un brutto scherzo del destino. La cosa certa è che nacqui in una delle terre più belle d'Italia, Matera. Non come alcuni dicevano, a Montescagliostro. Già da piccolo ero un bambino sensibile, avevo una spiccata memoria visiva. Registravo ogni cosa che mi circondava: la povertà, le tensioni e l'inquietudine che aleggiava sia in casa che fuori, in mezzo alla povera gente del mio paese. L'America era sulla bocca di tutti, come la terra promessa, in grado di risolvere i problemi di chiunque, sia in ambito lavorativo che sociale. Compiuti 13 anni, decisi di accompagnare mio padre putativo in quel viaggio. Fu durante quella traversata che ebbi un presentimento che le nostre strade si sarebbero presto divise. Lui era un macellaio in cerca di fortuna. E un fanciullo che entrava nella fase adolescenziale, che non credeva affatto nella fortuna. Avido di sapere, prerogativa negata a quelli come me, i poveri analfabeti. In mezzo a tutta quella gente imbarcata non vi era distinzione di classe, solo valigie piene di speranze, ridotte all'osso, scaldate alcune volte dal tepore di una gallina. L'America era immensa, da dare alle vertigini. Torri di vetro e cemento che accarezzavano le nuvole e i suoi abitanti sembravano piccole formiche felici che correvano senza una meta. Le luci calde riflesse sulle piastrelle di una barberia, col profumo di talco e lo spirito della gente che vi entrava, mi convinse di fare altrettanto e chiedere lavoro come aiutante. Dio esiste, pensai quando mi dissero di sì. Di lì a poco persi ogni contatto con Emanuele Lo Perfido, colui che consideravo mio padre. Venne arrestato, almeno è quello che mi dissero alcuni italiani della comunità. Comunque, grazie all'aiuto di un medico, un cliente assiduo della barberia, un uomo che vedeva in me un grande potenziale, mi accolse in casa e mi fece studiare matematica, filosofia e le scienze delle arti, una delle mie materie preferite. Furono 4 anni intensi, nei quali imparai a scolpire e a modellare. Ogni volta che le mie dita affondavano nella creta informe e la materia cominciava a prendere vita, con le sembianze di qualche personaggio storico o mitologico del passato, mi sentivo un creatore. La storia scorreva sotto le mie mani e penso che sia stata una delle sensazioni più belle della mia vita. La ricerca del bello, l'espressione immediata della gioia di vivere. Attraverso quei bassorilievi e quelle sculture, tutti avrebbero potuto capire l'arte e nutrire l'anima. Ho avuto dei bravi insegnanti che mi hanno trasmesso tutto quello che sapevano, ed io li ripagai vincendo dei concorsi e ottenendo diversi riconoscimenti. Ricordati però che la culla della cultura e dell'arte è in Italia. Così, nel 1894, tornai qui per affinare la mia tecnica alla sequela di grandi maestri dell'epoca. Giusto un anno, e ritornare poi dal porto di Genova a New York. Il mio archivio visivo si stava riempiendo di bellezza, dal Botticelli ai primi quadri preraffaeliti, dove la sensualità rompeva tutti gli schemi della morale vittoriana, elevando la donna al di sopra di ogni dissolutezza morale imposta. E poi i quadri dei musei di Boston e quelli di Cambridge. Sì, fu proprio nel Massachusetts che, all'uscita di una mostra, vidi una manifestazione politico-sindacale per i diritti dei lavoratori. La legislazione di quella nazione, grazie all'impegno sindacale, aveva fissato da 10 ore lavorative le turnistiche di tutti gli operai delle fabbriche. Incredibile, una cosa a dir poco rivoluzionaria. Se pensavo ai miei connazionali materani che lavoravano nelle masserie zappando una terra incoltivabile per 14 ore al giorno, 6 giorni su 7. In quegli anni il mio lavoro di scultore, Ah sì, dimenticavo di dirvi che divenne la mia principale attività. Insomma, quel tanto che basta per permettermi un pasto caldo e poter visitare i musei più importanti, dove trarre ispirazione. Al pomeriggio mi sedevo in qualche parco per disegnare e fissare ciò che mi aveva colpito. E non era raro incontrare dei personaggi che con megafoni o con gesti teatrali, a volte altisonanti, predicavano nuove teorie religiose e sociali. Con curiosità quasi infantile, rimaneva ammagliato dalle parole messianiche e dall'ascendente che questi avevano sulla popolazione. Riconobbi che tutti avevano un bisogno spirituale da colmare. Penso proprio che l'arte sia l'unica cosa che riuscisse a colmarlo, avvicinandomi a Dio. Sì, tutti abbiamo bisogno di credere. Peccato che la visione cristiana si discosti troppo dall'operato dei suoi rappresentanti. Nel 1897 a New York venne fondato il comitato della Società Dante Alighieri per diffondere, oltre alla lingua, la cultura italiana nel mondo. Sicuramente un gesto nobile per ravvivare i legami spirituali dei miei connazionali all'estero e infondere negli stranieri l'amore per la mia civiltà. Ma io, in tutto questo tempo, obiettivamente, che cosa avevo fatto per la mia terra natale? Mi tornarono alla mente le parole di uno di quei predicatori, che citando le lettere del re Salomone negli Ecclesiasti dicevano:
«Un buon nome è meglio del buon olio, e il giorno della morte è meglio del giorno della nascita».
Reputazione. Un nome. Qualcosa per cui essere ricordato da qualcuno. Partì per Roma con l'intento di raccogliere fondi per una scuola che avrei chiamato il Foro del Bello, per istruire gratuitamente i fanciulli poveri con una buona predisposizione allo studio delle arti, delle lettere e delle scienze. Feci molte conferenze e venni intervistato dalla stampa locale. Ricordo piacevolmente un articolo della Vedetta Senese che mi chiamava «Lo strano ospite», in riferimento al pittoresco costume che avevo adottato.
Lo perfido è un giovane simpatico, dalla barba piena e nera, con lunghi capelli inanellati alla nazarena, cammina avvolto nel suo mantello bianco e calza sandali. Una volta compiuto il suo giro e raccolta la somma necessaria per l'impresa di rigenerazione delle belle arti, il signor Lo perfido si propone di rientrare trionfalmente a Roma per Piazza del Popolo. Di questo artista, che porta con sé per esporle bellissime opere d'arte da esso compiute, hanno parlato i giornali più autorevoli d'Italia ed America.
Un giorno, all'uomo che mi chiese perché avessi adottato quell'antica foggia di vestire, gli risposi: «Gli uomini hanno bisogno di essere colpiti anche nelle cose più futili. Se fossi vestito come gli altri, nessuno farebbe attenzione a me». Purtroppo, nonostante gli sforzi fatti, il mio intento non venne capito. O sicuramente, investire su dei giovani poveri non avrebbe dato lustro immediato alla politica dei vari comuni. C'erano situazioni precarie che andavano risolte al più presto, tipo la rivolta di migliaia di contadini affamati, che a Montescaglioso, vicino a Matera, al grido di
«Viva il re! Abbasso il sindaco e tasse!»
avevano devastato la pretura e il municipio chiedendo lavoro e tasse meno oppressive. Decine di contadini furono arrestati e condannati complessivamente a 75 anni di carcere. Subito dopo, nel mese di marzo, a Matera, 400 contadini esasperati dalla fame assaltarono una carretta che distribuiva il pane. Non potevo lasciar correre. Dovevo in qualche maniera trovare un modo per aiutare la mia gente. Lasciai Roma e per prima cosa andai a trovare mia madre sotto gli occhi curiosi della popolazione. Fu una sensazione strana perché mi ritrovai accerchiato da tutta questa gente. Con calma e con dolcezza raccontai sia ai poveri che ai ricchi quali erano le mie idee. Nei loro sguardi c'era la paura e lo scetticismo, la morsa della fame e il dubbio su chi realmente fossi. Con amore e rispetto mi feci conoscere da tutti. Andai nelle case della gente e ascoltai con pazienza i loro problemi. E loro, a loro volta, mi chiesero cosa avessi visto e imparato in America. È come se fossi riuscito ad incarnare lo stato d'animo dei materani. Ma non fu facile. In mezzo a tutto quel degrado, a quell'agglomerato di case che cozzava contro la bellezza primordiale dei sassi, quel fetore, la sporcizia, tutto remava contro ai canoni di bellezza e armonia in cui credevo. Rapidamente, di bocca in bocca, si diffuse l'epiteto di monaco bianco, nonostante io mi definissi semplicemente un artista, e i miei progetti, motivati da un ideale artistico, trovarono col tempo l'appoggio del notabilato locale. Queste parole forse risultarono le più persuasive. Il culto della bellezza promuove l'unione delle persone e chi ha maggior intelletto può illuminare e guidare gli artifici più umili. Non esiste rivalità, c'è solo la collaborazione. Questo è un ordine costituito da Dio, lo si può notare nell'armonia che regna nell'universo. L'ordine e l'arte sono doti insostituibili nelle menti di chi è destinato a governare e disciplinare le faccende terrene. In quegli anni organizzai una lotteria di beneficenza in favore del patronato della mensa scolastica e per tutta la durata delle attività di studio i bambini poveri ebbero un pasto caldo garantito. Le madri di quei bambini, commosse, mi ringraziarono. Nei loro occhi grati avevo acceso una luce di speranza. Mi avevano toccato profondamente il cuore. Come potevo però predicare il bello e divulgare un patrimonio destinato solo a pochi? E perché esistevano queste diseguaglianze? L'arte non potrà mai sollevare le sorti di tutti finché la fame perpetuerà l'ignoranza del mondo. Dopo aver esternato questo mio pensiero ai braccianti che avevo radunato, li motivai ad andare dai loro padroni e a chiedere un aumento salariale. La popolazione accolse con grida di applauso i miei pensieri, ma il sottoprefetto di Matera mi accusò di incitamento all'odio civile, emettendo un provvedimento di espulsione dalla mia terra, al quale ovviamente non mi attenni. E così venne arrestato. Grazie agli errori di trascrizione anagrafica del luogo di nascita, potei restare a Matera, pagando una contravvenzione di 83 lire. Grazie ai fondamenti sociali del movimento operaio del Sole Nascente e delle cooperative capitanate da Turati, venne alla luce il Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, al quale io consigliai di iscriversi a tutti i contadini. In fondo, erano dei concetti giusti e che avevo già sentito e condiviso con i movimenti operai in America. A causa di questa soluzione, l'albergatore dal quale alloggiavo mi spiegò che non poteva più ospitarmi. Trovai una sistemazione nel locale della Lega e ne divenni segretario. Non c'era sera che non passassi il mio tempo in compagnia di quella povera gente. Vivevano in condizioni disumane, uomini e bestie nelle stesse abitazioni. Questo gli serviva anche per scaldarsi d'inverno. Purtroppo, come avevo detto, le condizioni igieniche erano disastrose. Poche lire al mese di stipendio, un chilo di sale e la cialedda, il loro unico pasto. Un tozzo di pane bevuto con il brodo di pomodori, cipolla, aglio e prezzemolo. Nonostante le accuse infondate di appropriazione indebita del tesoro della Lega, la fiducia e il rapporto che avevo con i contadini non venne mai scalfita da tali illazioni. E questo mi permise di aprire una sezione femminile sia a Matera che a Montescagliostro, dove viveva mia madre con i miei fratelli. Fu inevitabile la decisione presa da tutti gli iscritti della Lega, sia in Basilicata che in Puglia, che dichiararono lo sciopero ad oltranza se le loro richieste non fossero state accolte. Dovetti spiegare a quella povera gente, che già elemosinava il lavoro in cambio di un salario da fame, cosa fosse uno sciopero, e consigliarli di non fare richieste troppo ambiziose, per non generare odio e arrivare allo scontro. La riuscita dello sciopero era fondamentale, sia per dare uno schiaffo morale alla Chiesa, che appoggiava i latifondisti, sia per dare un segno agli schieramenti politici che sostenevano i padroni. Allo sciopero parteciparono in 4.000, anche grazie al compagno Michele Delrico, che si portò appresso uomini, donne e bambini del circolo socialista di Potenza. Nonostante l'ostruzione delle forze dell'ordine, riuscimmo ad ottenere un accordo sull'orario di lavoro e sul salario. Era presto però per cantare vittoria. I proprietari terrieri aggirarono i contadini, cercando manodopera forestiera, lasciandoli letteralmente a bocca asciutta. Offeso da quel gesto, convocai tutti nella piazza. «Il diritto alla spigolatura è sacro! I padroni potranno anche essere proprietari della spiga, ma non di ciò che cade a terra. Andate e raccogliete ciò che vi spetta di diritto. Pensate alle vostre famiglie». Ancora una volta, i contadini vennero bloccati e denunciati. Non sapevo più a chi appellarmi. Così quella notte tappezzai tutta Matera di manifesti titolati «Mente e cuore». Dopo una parabola che avrebbe fatto pensare sul chi è stato il più miserevole, scrissi: «La vita è come un campo nel quale ciò che semini raccogli. L'odio si compensa con l'odio, l'amore con l'amore. Tanti di voi proprietari avete dato in affitto le vostre case e le vostre terre. Con questo comportamento credete ancora di poter pretendere qualcosa dai vostri braccianti, se adoperate dei forestieri? Questi sono i miei pensieri. Dopo diverranno i vostri, con l'augurio che non sia troppo tardi». I lavoratori tornarono pacificamente a lavorare la terra, ma vennero cacciati. Non opposero resistenza, ma si recarono a spigolare in un altro terreno. Appena le forze dell'ordine intervennero, obbligandoli a lasciare quelle poche spighe a terra, l'esasperazione e il raziocinio cedettero alla rabbia. Ci furono delle colluttazioni, degli arresti e un contadino venne ferito a morte. A questo punto, la colpa di tutto ricadde su di me. I radicali volevano una rivolta, i clericali togliermi di mezzo e per i compagni della Lega. I miei metodi si erano dimostrati obsoleti. Stavo diventando un capro espiatorio, l'origine del male. Così venni nuovamente arrestato con l'accusa di istigazione e ribellione alla forza pubblica insieme ad altri 20 contadini della Lega. In carcere, gli ideali artistici lasciarono il posto al Vangelo sociale, la perseveranza della pace e la speranza di un cambiamento. Io non ho mai smesso di sperare, perché la fede è una prerogativa dei forti, degli umili e dei coraggiosi. E lassù, le mie richieste furono ascoltate. Il mio arresto suscitò un rilevante interesse anche nella stampa nazionale. Addirittura il Pungolo di Napoli aprì un'inchiesta che ripercorse tutta la mia vita. Il clamore dell'accaduto portò l'allora presidente del Consiglio Zanardelli a visitare la mia povera provincia basilicatese. Nella scenografica e sontuosa cornice di Palazzo Gattini, tra camerieri in livrea e tappeti mai calcati d'orme plebee, il presidente ricevette e confortò per quel che poté le povere donne vestite di stracci che imploravano la grazia per i loro cari arrestati che erano con me. La ricchezza e lo sfarzo stentati dal più autorevole dei proprietari a confronto con la miseria di quelle donne e i bambini apparvero così sproporzionati e disumani che gli organi di stampa, a seguito del presidente, li portarono sui quotidiani in tutta la loro drammaticità. Non tralasciarono nulla. Ed io, mio malgrado, mi ritrovai nuovamente tra le righe di quei quotidiani a vestire i panni del profeta e dell'eroe scomodo. Il 23 ottobre del 1902 per me fu una data memorabile. Durante il processo, il castello delle accuse che ci avevano mosso contro si sgretolò sulla base di testimonianze che appurarono la nostra innocenza. Tornammo liberi. Da quel momento in poi, la Chiesa cominciò ad opporsi apertamente ad ogni mia iniziativa. Dalla mia richiesta di legna al comune per costruire dei banchi per una scuola serale, alle continue campagne denigratorie in cui mi si accusava di irretire i più deboli e che mi spacciassi per un maestro senza avere mai conseguito dei diplomi riconosciuti in Italia. Probabilmente gli dava fastidio il fatto che un pastore protestante si fosse unito a noi nella Lega e che condividesse appunto con Carlo Piccinni i miei ideali di rispetto, uguaglianza e fraterna solidarietà. La Chiesa disunisce gli uomini perché aiuta e protegge i ricchi. Come i ricchi, i preti vivono del sangue e del lavoro della povera gente. Gesù Cristo invece amava il progresso ed era amico degli umili. I suoi discepoli lo confermano perché erano dei pescatori e suo padre era un falegname. Questa fu la mia risposta e uno dei motivi per cui odiavo i preti, non la religione. Ma ne avrei anche altri che mi riguardano più da vicino, considerando tutto ciò che subì da loro, la mia povera madre, la mia vera madre. Ma preferisco dimenticare, lasciarmi il passato alle spalle, lavandomi da ogni rancore. Sì, mi lavai dal mio passato quando mi feci battezzare nel fiume Brandano, proprio da Carlo, e abbracciai la mia nuova fede battista. La vita di Cristo si collocava perfettamente nel contesto in cui ero cresciuto. Una società dedita alla pastorizia e alla terra, dove le case erano grotte umide, fetide, e dove si viveva con un'alimentazione di pura sussistenza. Ma quel poco bastava perché i genitori erano presenti e tutti vivevano all'interno di una famiglia. Certo, era una famiglia allargata, anche senza essere parenti. Tutti portavano quello che avevano e ci si arrangiava con niente. L'importante era stare insieme. Si conviveva con la morte, purtroppo, proprio a causa della mancanza di acqua. Quella poca, piovana, si teneva a riparo sotto i letti come riserva e spesso si imputridiva nei mesi estivi. Diventava infetta. Negli anni 30 la mortalità era del 4% della popolazione e l'80% erano bambini, dai 0 ai 5 anni. Da piccolo sentivo spesso dire dai vecchi dei Sassi: mondo era, mondo è e mondo sarà. Quella rassegnazione fatalista della morte era per me inaccettabile. Se esiste un Dio a questo mondo, un padre, un vero padre, non può non dare una speranza al genere umano. Ed è proprio a quella speranza che mi aggrappai con tutte le forze. Fu quella che mi motivò a cercarlo oltre i confini della mia terra e lo trovai nella bellezza, nell'arte, nella cultura, nella speranza della risurrezione che conobbe attraverso gli scritti sacri. La mia vita non fu, come qualcuno potrebbe pensare, solo pane e Bibbia, nonostante l'opera di evangelizzazione fosse diventata veramente prioritaria per me. I tempi divennero maturi per trovare una compagna. Così scrissi nel 1908 alla Missione Battista di Roma per esprimere il mio desiderio di sposarmi. Di donne con la mia stessa fede ve ne erano due, una a Messina e l'altra ad Avellino. Quale dovevo scegliere? Misi la cosa in preghiera al Signore e decisi di andare ad Avellino. Quella decisione mi salvò la vita, visto che ci fu un terribile terremoto, dove sia il pastore di Messina che la sua famiglia morirono. Fu così che conobbi Morrison Claudine Jane, una donna molto emancipata che parlava quattro lingue e viaggiava da sola, a fine dell'Ottocento, da Avellino a Napoli, dove insegnava. Era figlia di un capitano di marina inglese, che era diventato pastore evangelico. Mi presentò la figlia e acconsentì a darmela in sposa. Ne fui felice. Non potevo trovare di meglio, una donna meravigliosa che mi insegnò molto e che crebbe con amore sia i nostri figli che quelli della nostra comunità. Una donna sensibile, forse troppo, se penso all'episodio in cui delle sorelle della nostra chiesa la vollero accompagnare per la prima volta a visitare la città intorno ai Sassi. Il sentirsi additata come la forestiera, la signora, quella signora appartenente a una fede diversa dalla loro, la portò a rinchiudersi in casa senza più uscire per tutto il resto della sua vita. Non fu per vergogna. Claudine non amava far parlare di sé e l'idea che qualcuno potesse fraintendere le sue intenzioni o che la etichettasse solo come la moglie del monaco non le piaceva affatto. Meglio il giorno della morte.
Il giorno della morte è meglio del giorno della nascita.
Solo allora capì pienamente il significato di quella scrittura. Al giorno del suo funerale, durante la cerimonia, ci fu tutta Matera. Le mie figlie accanto a me sgranarono gli occhi stupite. Non riuscivano proprio a capire come mai una donna come la mamma, discriminata per la sua religione, avesse tutto quel seguito. E a un signore vicino a noi chiesero: «Ma tu, come conoscevi mia mamma?»
«Sì, la maestra».
La maestra mi ha guidato la mano, mi ha insegnato a leggere e scrivere. In tutti quegli anni, rinchiusa in chiesa, o quella che era la nostra abitazione, mia moglie aveva dedicato tutti gli anni della sua vita ad insegnare a leggere e a scrivere alla povera gente. Ora potevo raggiungerti serenamente. Lei era riuscita dove avevo fallito io. Come alla fine di una mostra, svanivano i desideri, le costrizioni, perché il bello è contemplazione. Ed io non potevo far altro che subirne il fascino con umiltà. Al cospetto del bello, mi eclissavo, facevo spazio all'altro, a ciò che l'artista mi aveva trasmesso. Vivevo in una dimensione etica che mi cullava, in uno spazio privo di tempo, l'eternità promessa da Dio, l'eternità promessa dal più grande artista che abbia mai conosciuto. Ti ringrazio, Claudine. Un ringraziamento sentito a Gianni Maragno, senza il quale, attraverso i suoi studi, la vita del monaco bianco non sarebbe giunta così come l'abbiamo ascoltata fino a noi. Thank you.
Radio Station.